un
Ah,
futuro
allora,
prossimo.
quello che io vedo anche come appunto, dicevamo, evoluzione di quello che c'è stato fino adesso, sicuramente una sempre maggiore automazione avanzata per ottimizzare i processi. Perché quando io mi trovo specialmente nelle aziende, vedo che c'è tanta moda in questo momento, cioè c'è tanto questa voglia, ah, ma io voglio l'AI, io voglio l'AI, non è un antivirus, quindi non è che compro, non sempre compro il tool, lo metto lì e funziona. Fare un progetto di intelligenza artificiale è una cosa complicata che richiede innanzitutto l'analisi dei processi, cioè devo capire dove sono i colli di bottiglia e capire dove sono i punti dove davvero ho bisogno dell'AI e soprattutto capire io stesso, manager, che voglio fare questa cosa, avere un minimo di competenze di base per cercare di comprendere davvero dove l'AI possa servirmi o meno senza fare.
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semivirtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che sta presenta. Sono Samuel Algherini e oggi insieme a Mariella Borghi parleremo dell'uso che si fa delle AI nelle aziende. Mariella, business executive con esperienza nell'intelligenza artificiale dal lontano 2011, LinkedIn top voice in intelligenza artificiale, cofondatrice di AIdea per strategie AI e di aziende vincenti. Boutique agency di digital marketing. Inoltre, Mariella è parte di Women in Voice Italy e Women in AI Italy. Insieme, tra le varie cose, in questo episodio cercheremo di analizzare in quali casi effettivamente l'AI può automatizzare i processi e quali sono invece i pain point, i punti un po', le sfide, i punti un po' difficili da prendere in considerazione quando creare un progetto di intelligenza artificiale. Ci focalizzeremo anche su chatbot e automatizzazione del dispatching delle mail. Vi invito, chi vuole sostenere il canale, a iscriversi e vi auguro buon ascolto. Benvenuta Mariella, grazie di essere qui e grazie del tuo tempo.
Ciao, grazie a voi.
Bene Mariella, oggi mi piacerebbe come prima cosa cercare di capire se qualcosa che penso da un po' di tempo e credo di avere una risposta, vorrei capire e avere la tua conferma, ovvero quando nel 2018 mi occupavo di scienze cognitive del linguaggio, aveva a che fare con le reti neurali, ma non quelle artificiali, ma erano quelle relative appunto alla nostra, al funzionamento del cervello, con un particolare focus sul linguaggio. Da lì mi sono innamorato delle reti neurali artificiali e quindi sono passato sul lato, alcuni direbbero lato oscuro, ma insomma sul lato tech delle reti neurali. E già 6 anni fa sentivo nell'ambiente parlare di questa tecnologia disruptive, ogni anno era disruptive, andava a cambiare il mondo, sarebbe cambiato tutto quanto, però insomma, poi alla fine di applicazioni reali sì, c'era qualcosa, ma insomma ancora non è che fosse rivoluzionato nulla, insomma questo mondo ancora non era così rivoluzionato dall'intelligenza artificiale come sembrava dall'ambiente. E per riprendere un po' una citazione di Corrado Giustozzi che mi piace molto, e dice lì è come il sesso da adolescenti, tutti ne parlano, nessuno sa davvero come si faccia, ognuno pensa che gli altri lo facciano, quindi tutti si vantano di farlo. Ecco, mi sembrava di iniziare a vivere una situazione del genere, dove ogni anno sembrava che questa intelligenza artificiale fosse applicata ovunque. Poi abbiamo visto il 30 novembre del 2022 c'è ChatGPT, quindi diventa veramente di massa perché è facilmente utilizzabile in maniera gratuita a utenti da tutto il mondo, anche con una user experience e interface molto, molto facile, ovvia, intuitiva. E quindi anche un salto, grazie a questo tipo di AI generativa, un salto che è arrivato anche alle masse e che sembrerebbe poi di ritorno essere utilizzato e quindi sembrerebbe ci siano anche implementazioni e investimenti sempre più ingenti da parte delle aziende. E quindi ti volevo chiedere, Mariella, ma forse allora siamo veramente arrivati nel momento dove questo disruptive non è solamente una parola che viene utilizzata per essere un po' cool, per essere un po' sulle prime pagine e sulle grandi testate, ma è veramente qualcosa che sta veramente rivoluzionando il business non solo a parole, ma anche a fatti. E se sì, come questo sta cambiando in questi decenni, no? Immagino che insomma di rivoluzioni o di cambiamenti ne abbiamo avuti tanti. Quindi un po' la domanda è chiederti come è cambiata un po' la tecnologia in questi anni e se questa AI è solamente un ulteriore adattamento o è qualcosa che è veramente rivoluzione, proprio qualcosa che sta cambiando in maniera profonda il business, il modello di business, i processi, tutto questo ambito qui. Grazie Mariella.
Allora, grazie a te. Diciamo che se pensiamo che l'AI, la prima definizione del 1955, un po' di strada è stata fatta,
Direi.
ovviamente, no? Quindi sicuramente il fatto di essere stata per tanti anni nel B2B e avere lavorato con le aziende mi ha permesso di vedere sicuramente una grandissima evoluzione. Giusto per raccontare una cosa divertente, io sono passata dal creare un database SQL che si inventava le funzionalità del CRM, perché all'inizio degli anni 2000 i CRM non esistevano, fino alle AI generative. Non parliamo dei 20 anni precedenti, dove si è visto anche lì un po' di tutto. Insomma,
CRM a
comunque il
mano
passo.
praticamente.
Eh beh, sì,
CRM a mano.
carta e penna, ecco, insomma. Sicuramente è stato un passaggio, però io allora, non tendo tanto a vederlo come assolutamente disruptive, forse perché ho vissuto tutto questo processo nel corso degli anni. E poi l'intelligenza artificiale ha avuto tanti periodi bui, i cosiddetti inverni dell'intelligenza artificiale, e ha avuto poi dei momenti in cui ci sono state, diciamo, esplosioni anche nel corso degli anni 90 e anche prima. Quindi in un certo senso l'AI ha già vissuto questi momenti di up e questi momenti di down. Cosa cambia rispetto al passato? Sicuramente l'AI generativa, perché l'intelligenza artificiale, quella di chiamiamola tradizionale, di analisi dei dati, è da tanto tempo che c'è. L'AI generativa è stata una vera rivoluzione perché? Perché abbiamo per la prima volta qualcosa che parla e a noi pare tanto umano, perché è vero che abbiamo già Alexa, è vero che abbiamo già Siri da un sacco di tempo, ma non ci sono mai sembrati tanto umani. Quindi secondo me la rivoluzione è proprio anche nel modo in cui la viviamo noi, quindi vediamo questo oggetto come un qualcosa che davvero dice, parla, sembra vivo, e soprattutto il fatto che sia stato messo a completa disposizione in maniera gratuita ha chiaramente portato a un'evoluzione estremamente veloce, cioè ha acquisito penso 100 milioni di utenti,
Sì, in
adesso non ricordo se in meno
un giorno.
di un mese, un
Sì,
dato
penso una
abbastanza
settimana, ma insomma era
importante.
davvero in
Ah,
poco
ecco,
tempo. Sì,
vedi, era veramente poco
non metto la
tempo,
mano sul fuoco, però ricordo che
pochissimo.
era pochissimo
Sì,
tempo. Sì, è stata
esatto.
veramente una cosa pazzesca.
Esatto.
Quindi anche la qualità dell'interazione. Quindi tu dici, ok, intelligenza artificiale in realtà, quella tra virgolette classica, tradizionale, già c'era da tempo, no? Nell'analisi dei dati, in vari processi. Quello che è cambiato è stata questa qualità della possibilità di poter interagire con le AI generative, quindi
Esatto.
con testi, con macchine che generano testo e che è di una qualità che neanche loro pensavano. Io, insomma, non sono riuscito a parlare con gli ingegneri di OpenAI, però voci terze mi dicono che, insomma, non è. Nessuno aspettava che potesse far così bene, che potessero far così bene questi modelli scalando il numero di parametri e utilizzando più modelli. E quindi molto molto bene sotto questo lato, e quindi il fatto che magari è arrivato alle masse ha avuto un po' un effetto di ritorno, quindi molta attenzione su questo tema. Quindi già tutta l'evoluzione che stava andando comunque avanti negli anni precedenti ha un ulteriore step che arriva anche alle masse, non solo agli addetti ai lavori, ed ecco che se ne parla tanto, tanta attenzione, ulteriori investimenti, molto hype. E quindi però allora a questo punto ti chiedo, ci sono ancora però aree dov'è che l'AI rimane ancora un terreno sfidante, dove ancora ci sono sfide che devono essere, come dire, non vinte, però insomma, bisogna ancora fare qualche passo.
Ma allora, io penso che i terreni sfidanti restano ancora quelli che sono ancora molto governati dagli esseri umani, cioè quelli che davvero richiedono un'interazione umana. Penso a tutte le attività dove serva l'empatia. Perché oggi che registriamo questo podcast, l'AI non è empatica. Magari tra un mese lo sarà, chissà, non possiamo saperlo. Però ad oggi sicuramente l'empatia vera manca all'intelligenza artificiale, le manca un sacco di cose, le manca anche la coscienza, però qui si aprirebbero dei discorsi filosofici infiniti. Quindi io penso a tutte le attività di cura, quindi pensiamo alle attività che richiedono, non so, gli infermieri, penso, non so, ai caregiver anche, a questo genere di attività in cui serve davvero l'empatia umana, serve il tocco umano. Okay, quindi anche il toccarsi, perché spesso quando si è pazienti il fatto di avere un infermiere, un'infermiera che ti dà una carezza è già fa tantissimo, insomma, penso
anche
ai
chirurghi. Anche che sai che ti
anche
ascolta, magari dici qualche cosa, sai che ti
ti
sta ascoltando,
ascolta.
no?
Esatto. E parlando di ascolto, mi viene in mente l'esempio proprio in azienda classico del contact center. Allora, è vero che nei contact center ci sono i chatbot, è vero che, non so, ci sono comunque anche c'è la possibilità, tipo quando chiami il contact center dell'INPS, di dire quello di cui hai bisogno e vieni poi direzionato nel punto giusto. E spesso funziona. Io quelle volte che l'ho provato non posso lamentarmi perché ha capito che cosa volevo davvero.
Però Manella, tu
Però
sai come funzionano e sai come fare la domanda, nel senso sai come mettere la frase. Immagina che ci sono tante
scusa,
persone che
però
magari lo dicono in
hai
maniera
ragione.
confusa, lo dicono, ma tu sai che va intent e quindi sai che dici ok, devo mettere la
Ah
frase,
sì.
dire una frase in un certo modo. Tante persone ovviamente dicono in maniera più o meno confusa quello che vorrebbero fare, quindi poi quello è un bel
Hai
problema,
assolutamente ragione, questo è vero. Avendo lavorato per tanti anni con le macchine, so come fare le domande. Questo non ci avevo pensato, hai ragione. Però io non so, immagino il contact center comunque. Cioè, io non ho piacere se ho un problema comunque di parlare con una macchina. Quindi un conto è la macchina che mi smista la tipologia di problema. Fin lì, vabbè, posso anche capirlo. Ma se ho un problema, preferisco avere un essere umano dall'altra parte. Quindi secondo me quello è un ambito dove ancora gli umani, secondo me, fanno la differenza. E poi penso a tutti i lavori creativi, perché va bene, cioè, tutti dicono che l'AI ci porterà via la creatività. Secondo me no. Io continuo a sostenere che oggi l'AI potenzia e non sostituisce, quindi alla fine va a potenziare l'essere umano, perché ci dà più tempo per fare cose diverse. Poi qui di nuovo si apre un discorso filosofico, più tempo per fare che cosa? Per scrollare sui social o per godersi la vita? Però lì, ecco, o per lavorare ancora di più, insomma, bisogna un attimino capire. Io personalmente punterei ad avere una macchina che mi dà più tempo libero, piuttosto che più tempo per lavorare o scrollare sui social, però qui è, insomma, una cosa molto individuale, di nuovo molto filosofica.
Mariella, quindi mi pare di capire, tu dici ok, potremmo magari anche un domani arrivare ad avere chatbot che riescono a risolvere qualsiasi problema del customer e quindi riuscire a supportarti in quel, però comunque mancherebbe un piccolo, insomma, mancherebbe un aspetto qualitativo che è quello dell'empatia dell'essere umano, comunque
Eh
quella
sì.
parte dell'umanità, no? Sapere che c'è un essere umano che ti sta ascoltando, magari non gliene frega nulla, ma c'è un essere umano dall'altra
Che
parte che
ti
sa che tu hai un
ascolta
problema.
e che empatizza con te, perché
Quindi questo è proprio
comunque il
strutturale
punto
come
è.
limite, proprio un limite strutturale nel senso.
Allora, io penso di sì, poi non lo so, magari OpenAI ci inventa una cosa incredibile, ci fa l'intelligenza artificiale generale vera tra 6 mesi, ne dubito, però un'intelligenza artificiale con una empatia a livello dell'essere umano al momento la vedo un po',
Ma
con le
questo.
condizioni attuali la vedo problematica, ecco.
Sì, questo mi chiedo quanto possa essere impattante, anche secondo me io sono assolutamente allineato con quello che dici. Mi chiedo quanto possa essere un problema reale per la nuova generazione, che crescono già meno dipendenti da alcune relazioni empatiche, nel senso che ovviamente la socialità e l'empatia l'hanno anche loro in quanto esseri umani, però per certi tipi di relazioni, quindi ho un problema e ho un chatbot che me lo risolve, magari noi comunque abituati a chiamare, a parlare con esseri umani, magari chi cresce con un certo. Con un certo rapporto con la tecnologia, ha per certi tipi di relazione quella necessità che noi non abbiamo, cioè, o meglio, non hanno quella necessità che noi abbiamo di avere una persona dall'altra parte. Magari no, magari anche a loro servirà assolutamente un essere umano, non lo so,
Ma
però boh.
magari può essere. Allora, io l'unico esempio che ho è una nipote 17enne che comincia a essere grande, non è più una bambina, evidentemente. Però quello che ho scoperto è che nella sua generazione stanno riscoprendo le cose che per noi non esistono. Cioè, non so, io leggo solo libri su Kindle perché per me è più comodo. Lei li legge solo su carta e non ne vuole sapere della tecnologia per leggere un libro perché è una cosa che vuole avere nelle mani e non è molto sui social. Poi magari anche lei che è un po' così, però mi racconta che anche i suoi compagni sono piuttosto allineati su queste cose. Quindi non lo so, sinceramente non lo so,
Magari potrebbe essere
però
una reazione,
potresti
no?
avere ragione. Ma
Una reazione
può
alla tecnologia,
essere.
il fatto che poi siccome noi siamo esseri umani, Aristotele diceva no, essere sociale, un animale sociale, col fatto che poi noi siamo intrinsecamente esseri sociali, magari il fatto di aver vissuto queste adolescenze con un tipo di socialità diversa rispetto a quella che magari abbiamo avuto
Indubbiamente.
noi, adesso c'è magari la voglia di riprendersi spazi sociali umani, che la tecnologia ha un po' tolto. Non lo so, questo non so, è un
Sì, ci
campo
può stare.
d'indagine.
È molto interessante, ma leggevo anche che ci sono, adesso non mi ricordo in che paese, dove ci sono proprio dei luoghi dove molti ragazzi giovani si incontrano e dove non si usano i cellulari, cioè proprio
Wow.
sono loro a non volerli utilizzare. Quindi alla fine questo ragionamento ci può anche stare, è una risposta alla tecnologia, ma il solo fatto che molti giovani, ragazzi giovani e ragazze giovani utilizzino i vinili. Cioè, per me il vinile è una roba del
Chiaro.
Medioevo, evidentemente, cioè io uso Spotify, e
Sì.
invece no, il vinile ha tutto il suo fascino che magari per quelli un po' più avanti negli anni, con qualche anno in più sulle spalle, insomma, quel fascino non ce l'ha più perché magari per noi il vinile è una cosa che ci ricorda la nostra adolescenza piuttosto che altro.
Chatbot. E come possiamo metterla? Quindi abbiamo detto che intrinsecamente hanno proprio questo problema che non possono sviluppare empatia o essere empatici come esseri umani, no? Quindi siamo destinati a non arrivare a un certo tipo di livello o comunque qualcosa si può fare? Cioè, è un cammino, è un vicolo cieco. Come si può fare per renderli migliori allora? Poco, niente, nulla, che...
Allora, chi lo sa, diciamo che con la tecnologia attuale quello che si può fare è aumentare la comprensione del linguaggio naturale, quindi del linguaggio che naturalmente noi umani parliamo, no? Che è sempre stata la grossissima difficoltà di quella cosa che si chiama elaborazione del linguaggio naturale, che è un pezzettino anche dell'intelligenza artificiale generativa, no? Quindi sicuramente qualcosa si potrà fare. Poi non so, io leggevo che qualcuno sosteneva. Non mi ricordo più, è un libro che ho letto sull'intelligenza artificiale e qualcuno sosteneva che in realtà per riuscire ad arrivare a quella che si chiama intelligenza artificiale generale, dove le macchine si comportano come gli esseri umani e quindi capiscono, comprendono esattamente come noi, anche se a quel livello l'empatia non ce l'hanno ancora, non basta la tecnologia attuale. Secondo la maggior parte delle persone, quindi dei tecnici, chiamiamoli così, non è sufficiente quello che abbiamo oggi per riuscire ad arrivare a quel livello. Nonostante OpenAI continui a sostenere che no, avremo l'AI generativa, scusa, l'AI generale al più presto.
Cosa accade se, secondo te, se dovessero essere in grado, metti, no, per assurdo, di creare un robot umanoide, quindi che però esteticamente sembra uguale a un essere umano, quindi in quel caso non c'è più e riesce a parlare tale che sembra comprendere come un essere umano, quello diventa un bel problema, eh? Insomma, quello,
Tu
non
lo
voglio
sai
aprire scenari.
che hai fatto la descrizione di Rutger Hauer in Blade Runner, vero?
Eh sì, questa che sono no, secoli no, ma insomma si parla sempre di questo grosso problema, no problema, ma di questa possibilità. Poi in realtà oggi, come giustamente tu dicevi, l'AGI se ne parla tanto, ma siamo assolutamente lontani perché i Transformers, che è l'architettura che viene utilizzata sotto, in realtà non, con quello non si fa l'AGI, è sicuramente un
Non
passo
si
in
fa,
avanti.
no.
No, non è abbastanza. È stato un bel passo in avanti, è un bel passo in avanti. Faremo tante altre cose, utilizzeremo tanti modelli messi insieme, ma sono modelli specifici che risolvono un task, che fanno una cosa.
Poi non
Un'intelligenza
so,
generale non ce l'ha più.
vedremo perché sai, tu sai meglio di me che Ray Kurzweil ha dichiarato che nel 2030 ci sarà la singolarità, quindi il concetto dell'essere
Sì.
umano uguale alla macchina, quindi vedremo.
Il problema è che non ricordo il nome del premio Nobel che disse che nel 2030 si parlava di quando i vari lavori andranno a sostituire gli esseri umani e si parlava che nel 2030 sostituiranno i trasportatori in America e ci sono però c'è la categoria di 8 milioni di lavoratori americani che fanno i trasportatori. Qualora dovessimo sostituirli nel 2030 con dei truck che vanno in maniera automatica sarà un bel problema a livello occupazionale perché no, finché una persona a 33 anni si reinventa, ma se ne ha 57 è un po' un problema, magari fatto per 30 anni l'autotrasportatore potrebbe essere un po' più problematica, quindi
Assolutamente,
ne vedremo delle belle.
quello è
Invece
sicuro.
lato marketing, secondo te dove è indispensabile la presenza umana nonostante l'avanzamento dell'intelligenza artificiale?
Allora, di nuovo, come dicevamo prima, l'AI potenzia non sostituisce, partendo da questo
Questo è
presupposto.
interessante perché ho appena detto che nel 2030 dovrebbero, chi dice che sostituiranno i trasportatori, tu giustamente, io sono dalla tua parte,
Oggi,
secondo me
no, ma
non è un
oggi.
replace, è un support, non è un replace
No,
oggi.
facciamo mindfulness, stiamo nel qui ed ora. Nel
Ok,
qui ed
giusto.
ora, ok? L'AI potenza non sostituisce. Ma nel
D'accordo.
2030, chi lo sa, cioè abbiamo
Intanto
tutto ancora la
arriviamoci,
palla
che
di
già.
indietro.
Intanto arriviamoci.
Arriviamoci sani al 2030, esatto. Quindi, nel qui ed ora, sicuramente l'intelligenza artificiale ci dà una grandissima mano per prendere decisioni informate, e questa cosa c'è da tanti anni, ecco, non è che è arrivata nel 2022 con OpenAI e con ChatGPT. Quindi, l'AI che io chiamo quella tradizionale c'è da tanti anni, insomma, quindi da tanti anni soprattutto le grandi aziende prendono decisioni informate grazie all'analisi dei dati, grazie all'intelligenza artificiale, che poi detto internos è un'analisi statistica, ecco, non è che poi uno si pensa chissà che cosa, ecco, insomma, è un'analisi statistica. Però io penso anche che quando si fa marketing bisogna spesso e volentieri anche comprendere il contesto culturale. Quindi il prodotto giusto nel posto giusto, con il nome giusto, perché nella storia ci sono un sacco di errori commessi dagli esseri umani nel dare il nome a un oggetto, a una cosa, a una macchina, con un nome che poi in certe parti del mondo significa qualcos'altro. Il solo fatto che OpenAI abbia chiamato il tool per fare i video Sora a me fa tanto ridere, scusatemi, ma mi ha fatto
Dillo a me.
ridere.
Sì.
Esatto,
Sì,
bravo, perché
sì, sì, sì.
Sora,
Sì,
sappiamo bene che sta nel Lazio,
sì.
quindi a me fa
Sì.
molto ridere. Però al di là di questo, servono gli umani anche per fare queste cose, per esempio, per i naming, no? Quindi facciamoci consigliare dall'AI, ma fino a un certo punto. Poi c'è tutto il tema dell'etica, di cui sicuramente tu sai molto meglio di me, ma io penso anche alla gestione delle crisi, alle gestioni degli shitstorm, piuttosto che alle comunicazioni sensibili, e poi alla gestione della relazione con i clienti, quindi di cui abbiamo già parlato prima per i contact center. Poi io ripeto che dove serve il guizzo, noi siamo ancora più bravi, insomma, noi esseri umani siamo ancora più bravi, quindi io continuo a credere che nel marketing, soprattutto nelle grandi, immagino le grandi agenzie creative, serva ancora il guizzo di quello o di quella che dica, no, ma si fa così, ecco. Insomma, anche penso, mi viene in mente una rivista come Vogue, cioè avrà ancora bisogno di quella direttrice creativa che ha, insomma, l'intuizione giusta. Oggi, nel qui ed ora, nel 2030, non lo sapremo, non lo possiamo
Sì. Sì,
sapere.
no, per fortuna ci sono tante cose che non si possono quantificare, nel senso non è possibile farle diventare dati e quindi non puoi dare l'impasto alla macchina. Quindi quella capacità di capire qualcosa in un contesto, quel quid o quel guizzo, come tu dicevi, spesso sono frutto di cose che tipicamente umane che è difficile mettere, farle, non puoi datificarle, non puoi farle diventare dati con i
No,
quali addestrare una
no.
macchina, no? Quindi c'è, per fortuna, mi viene da dire, questo muro che non so, è un po' perforato, perché si cerca comunque di, però ci sono delle cose che rimangono poi, come giustamente tu dici, appannaggio di noi esseri umani, e non è, mi viene da dire, per fortuna.
Per fortuna sì.
Quindi però, uscendo un pochino dal qui ed ora, quali sono le principali tendenze che vedi per i prossimi anni? Abbiamo detto che oggi è ottimo come supporto l'intelligenza artificiale, è ottimo perché può dare un supporto sotto vari aspetti, sotto molte realtà, però non è un replacement, quantomeno adesso. E quali sono le principali tendenze che vediamo emergere nell'intelligenza artificiale applicata al business in un
Ah,
futuro
allora,
prossimo?
quello che io vedo anche come, appunto, dicevamo, evoluzione di quello che c'è stato fino adesso, sicuramente una sempre maggiore automazione avanzata per ottimizzare i processi. Perché quando io mi trovo, specialmente nelle aziende, vedo che c'è tanta moda in questo momento, cioè c'è tanto questa voglia, ah, ma io voglio l'AI, io voglio l'AI, non è un antivirus, quindi non è che compro, non sempre compro il tool, lo metto lì e funziona. Fare un progetto di intelligenza artificiale è una cosa complicata che richiede innanzitutto l'analisi dei processi, cioè devo capire dove sono i colli di bottiglia e capire dove sono i punti dove davvero ho bisogno dell'AI, e soprattutto capire io stesso, manager, che voglio fare questa cosa, avere un minimo di competenze di base per cercare di comprendere davvero dove l'AI possa servirmi o meno, senza farmi, scusate il francesismo, infinocchiare dal primo che arriva e mi vuole vendere questo mondo e quell'altro. Perché la mia esperienza pluridecennale, nel mondo non solo dell'AI, ma in generale della tecnologia, è che non sempre c'è la soluzione, appunto, tipo antivirus. Nella maggior parte dei casi bisogna combinare tecnologie diverse per cercare di far funzionare tutto e che tutto sia poi coerente con l'infrastruttura dell'azienda, quindi non è che sia proprio così banale. Quindi sicuramente però la direzione dell'automazione per ottimizzare i processi è abbastanza evidente, ok? Sicuramente il miglioramento dell'esperienza del cliente nella personalizzazione, perché una delle cose in cui l'AI è brava è obiettivamente personalizzare, perché si studia tutto quello che sa su di te e su di me e l'azienda Paperino riesce a venderci delle cose molto meglio,
Oggi
ok?
come
Perché
siamo
sa
messi
esattamente.
su questo aspetto? Oggi l'automazione, no? Parlaci un pochettino dei casi in cui oggi effettivamente l'intelligenza artificiale svolge alcuni compiti di questo tipo di automatizzazione, di personalizzazione. Puoi farci qualche esempio come stai facendo su quello che oggi
Ma
fa? Perché siamo partiti da quello che potrebbe, le tendenze, adesso ti chiedo da invece oggi che cosa effettivamente, quali sono dei compiti che effettivamente oggi può svolgere, svolge o che magari si pensa di fare chissà cosa e poi bisogna essere pratici e dire sì, ma risolviamo questa cosa pratica e utile in un compito, può essere la classificazione mail, non so, qualcosa del genere.
sì, per esempio, cioè, allora, la personalizzazione secondo me è utilissima perché in un mondo dove riceviamo 884 milioni di newsletter, avere qualcosa di veramente targetizzato su di noi è sicuramente interessante perché ci colpiscono di più, non c'è niente da fare, magari ne
Certo.
scorri, ne trovi una dove davvero c'è quello che ti interessa nel momento giusto. E chiaramente quello è un grandissimo vantaggio perché le aziende devono comunque vendere, tutti quanti in qualche modo dobbiamo vendere. Tu hai fatto un esempio molto interessante che è quello della classificazione del dispatching delle email, che è un task dell'intelligenza artificiale storico come non so cosa, nel senso che cioè, è una roba che si faceva anche prima, ok? Si faceva anche 10 anni fa, solo che non si faceva in maniera così efficace come si può fare oggi, perché abbinandoci l'IA generativa, il livello di comprensione, il livello poi di eventualmente anche di creazione di una risposta a un reclamo, immagino, è più efficace. Quindi non solo posso classificare le email che ho, immaginiamoci le email di reclamo, le posso classificare, posso. Uso un termine che dispacciare, quindi inviare ai dipartimenti giusti, quindi sono veloce nell'invio, diciamo, dell'email giusta al dipartimento giusto, e poi quando arrivo nel dipartimento giusto, magari posso avere un copilot, questa è la vera differenza forse rispetto a tanti anni fa. Il copilot mi aiuta a rispondere in una maniera non solo coerente al cliente, ma magari tenendo conto anche dei dati aziendali e quindi insomma un qualcosa che tenga conto delle policy aziendali più che dei dati, insomma, quindi dare una risposta sicuramente coerente. Questo è appunto un task di intelligenza artificiale piuttosto storico che
Direi.
viene con, sì, però che molti non utilizzano, ma che comunque secondo me con l'AI generativa può essere ulteriormente migliorato e potenziato con questo pezzetto in più, magari del copilot, ecco.
Maria, aggiungo che mi trovi perfettamente d'accordo quando parli dell'essere umano, o meglio, dell'intelligenza artificiale che è un supporto, no? Non è un replacement, e quindi anche in casi come questi dove vengono automatizzate queste pipeline, quando poi alla fine c'è un copilot o qualcuno che una AI generativa che scrive, è sempre bene che qualcuno dia un'occhiata a quello che c'è scritto, perché volevo riportare un caso di Air Canada di qualche settimana fa, dove questa è una cosa interessantissima, perché un cliente chattando con il chatbot di Air Canada, il chatbot ha detto che il ticket sarebbe stato refund per i viaggi per lutto, in caso di lutto. E quindi questo utente ha fatto il viaggio, ha preso il ticket, ha fatto il viaggio e poi ha chiesto il rimborso. Se non fosse che Air Canada ha detto non c'è alcuna policy di rimborso per queste cose. E l'utente ha detto no, guarda, il vostro assistente virtuale mi ha detto che esiste. E Air Canada se ne è uscita dicendo non è nostra responsabilità quello che dice il chatbot. Ovviamente il giudice non gli ha
Ah,
dato
beh.
ragione. No, questa è una cosa, lo sai, un aspetto etico mi dà. Questa è una cosa, no, Air Canada deve essere responsabile di quello che dice il suo chatbot, non può non essere responsabile. Ovviamente il buon giudice ha dato ragione al customer, quindi è stato poi refunded, e Air Canada ha licenziato il chatbot, quindi non c'è più il caro vecchio chatbot, è stato licenziato.
Ma quindi tu mi stai dicendo che se questa cosa l'avesse fatta un essere umano, avrebbe licenziato anche l'essere umano?
No, sai da cosa sono partito? Dal fatto che tu hai detto che bisogna non partire, ma che è importante che il top management abbia conoscenze di intelligenza artificiale, perché questo mi ha fatto pensare, proprio, ma accidenti, ma come non capiscono che l'IA generativa è probabilistica? Nel senso, molto spesso dice cose sensate, fatte bene, ma non c'è
Ma
un'accuracy del
ci sono
100%.
anche
Cioè,
le allucinazioni.
esatto, bisogna che ci sia qualcuno che un'occhiata, no? Insomma, e quindi questo mi ha fatto proprio pensare quando tu hai detto che il management ha bisogno di conoscenza, ecco, che sì, sarebbe bene che il management abbia una conoscenza non solo superficiale e sensazionalistica di quello che può fare lei, ma di conoscerla un pochino meglio. Questo non vuol dire fare i corsi di ingegneria, però insomma, avere un pochino più di conoscenza in questo senso.
No, ma anche perché io che ho venduto AI per tanti anni, quando lavoravo in aziende tecnologiche, io non sono né laureata in ingegneria, proprio zero. Io ho competenze di marketing, sono laureata in economia, quindi mi sono messa lì e ho studiato. Ma la modalità in cui ho studiato è stata quella di tradurre il linguaggio nerd dei miei colleghi in un linguaggio comprensibile a un essere umano che lavorava all'interno di un'azienda, che aveva una competenza media su queste cose. E questo sforzo è uno sforzo che secondo me devono fare tutti i manager che vogliono davvero implementare le AI, perché non è una questione di moda, perché ci si fa male, perché gli investimenti possono essere grossi. E come tale non è detto che ci siano dei risultati poi, quindi insomma capire bene di che cosa si sta parlando a livello basico è importante, perché poi se io parlo con 40 fornitori, ognuno cercherà di vendermi la sua
Chiaro.
versione, ma io devo avere io l'idea di quello di cui ho bisogno e l'idea di quello che mi stanno raccontando e capire se qualcuno mi sta fregando oppure no. Ecco. Insomma, mi sembra una cosa base, ma questo vale per tutto, cioè anche se compro una lavatrice o anche se mi faccio fare un sito internet nuovo, voglio fare la SEO, devo un minimo capire di che cosa si sta parlando, altrimenti chissà cosa mi vendono, ecco.
Sì, e specialmente poi noi parliamo di tecnologia, no? Come tu pensai, è qualcosa che molto velocemente cambia, nel senso non si può pensare che qualcosa che uno ha fatto magari anni fa possa essere condizione necessaria e sufficiente per stare al riparo da cose nuove, da altre angolazioni, altre prospettive. Quindi sì, never stop learning, mi viene da dire, no? Non smettere mai di imparare e
Sì,
conoscere
che
cose
è
nuove.
terrorizzante come cosa, perché io mi rendo conto che ci sono magari tante persone che rispetto all'idea di dover costantemente studiare dicono sì, ma anche basta, cioè io
È
lo
un
posso anche
mindset, però è un
capire,
mindset.
però non c'è alternativa secondo
È
me, non
un
c'è.
mindset, perché non c'è più il pesce grande che mangia quello piccolo, ma è quello veloce che mangia quello lento. Quindi è proprio una condizio sine qua non dell'approcciarsi al lavoro, alla società, al business. E quindi
Sono
quasi.
d'accordo.
Quindi non ti voglio rubare tanto tempo, ti volevo chiedere, no, quindi come per la collaborazione, quindi mi collego un pochettino a una cosa che ti volevo chiedere sulle collaborazioni. Come scegli però i partner giusti? Come fai ad affidarti a persone in un mondo così veloce che cambia con cose nuove, ogni settimana esce un modello nuovo, una novità, qualcosa di nuovo? Come ci si può affidare a qualcuno, a collaborare con qualcuno? Come fai tu?
Allora, io sono sincera, io vivo metà della mia vita in Piemonte, metà della mia vita nelle Marche, ok? Però non sono piemontese, nemmeno marchigiana, sono lombarda. Però dai piemontesi ho imparato una cosa. I piemontesi sono molto sabaudi, ok? E essere sabaudi vuol dire saper cogliere la professionalità e la competenza delle persone che hai davanti. Quindi ho imparato, non so, 20 anni che vivo, diciamo, vado e vengo da Torino, quindi questa cosa l'ho imparata. Quindi io cerco sempre persone e aziende con cui collaborare che mi diano quel senso di sicurezza e di competenza. Ma lo capisco perché ho, diciamo, di mio una base di conoscenza dell'intelligenza artificiale piuttosto ampio. Però io mi fido solo di chi mi racconta le cose vere, quindi chi mi racconta la fantascienza, che si possono fare delle cose mirabolanti con l'intelligenza artificiale, a me convince poco. Preferisco quelli nella modalità piemontese che ti dicono: allora, senti, fino a qua ci arriviamo, oltre, secondo me, è un po' un salto nel buio. Quindi io preferisco quelli un po' più onesti, un po' come si dice terra terra, ma che sappiano davvero poi gestire i problemi, quelli grossi, perché quando si poi si fanno i progetti in azienda, sai anche tu che poi è un bagno di sangue, insomma, bisogna un attimino essere anche in grado di gestirli, anche perché i budget sono importanti e ci va, insomma, rispetto nei confronti dei clienti.
Sì, una sorta di non mantra, però qualcosa che spesso mi è stato ripetuto: prendere un problema, provare a risolvere un problema alla volta, cioè, quindi senza cercare di fare cose sensazionalistiche che poi richiedono uno
Esatto.
sforzo dietro e spesso magari non funzionano. Un problema, provare a automatizzare, a risolvere, a fare una cosa, vedere se si può fare, piccoli passi
E poi
precisi,
poco alla
specifici.
volta si va avanti, perché come diceva spesso una mia amica, nonché ex collega, l'AI non è che fa le cose automagiche, no? Non c'è l'automagia, per cui non è che bibidi bobidi bu, insomma, richiede sforzo perché non è magia, insomma, sono tecnologie che vanno applicate in maniera seria e con tanta professionalità, insomma.
Mariella, qualcuno ci sente? Qualcuno o qualcuna? Oh, non ci sente, ma comunque vuole gettarsi un pochino più nel mondo dell'intelligenza artificiale. Qualsiasi lato, che sia lato marketing, lato processo di vendita, comunque vuole avvicinarsi in questo ambito. Vogliamo dargli un consiglio? Vogliamo dire qualche cosa? Vogliamo così lasciare qualche parola per chi si sta avvicinando in questo campo?
Ma allora, innanzitutto io dico sempre di studiare, l'abbiamo detto fino
Se
adesso, no? Bisogna
non
studiare,
fosse
bisogna
chiaro.
leggere. Se non fosse chiaro, studiate, leggete. Poi non si può dire che in quest'epoca non ci sia un'ampiezza di possibilità infinite. Se penso come ho scritto la mia tesi di laurea, a me viene da ridere oggi a pensare a tutte le fonti, insomma, c'è un sacco di corsi, c'è un sacco di corsi gratuiti sia da parte di Amazon che da parte di Google, cioè c'è un po' di tutto per tutte le bocche, mettiamola così, no? Per tutti i livelli. Leggere, io consiglio sempre un libro che si chiama AI 2041, non vi dico gli autori perché sono cinesi e non sono capace di ripeterli, però è un ottimo libro secondo me per chi vuole iniziare a capirci qualcosa, perché c'è una parte di racconto, quindi c'è uno scrittore che racconta, diciamo, un episodio che accade nel 2041. E poi c'è la spiegazione della tecnologia collegata da parte, penso, dell'ex CEO di Google, Cina, una cosa del genere. Quindi comunque sia molto interessante e proprio è utile per avere un po' il primo approccio, no? E capire un po' le potenzialità. E poi appunto di corsi ce ne sono tanti e poi io qui uso il mio hashtag, chiedi a Mariella, che è il mio hashtag su LinkedIn, se qualcuna domanda venga da me e facciamo due chiacchiere, insomma, ecco, ben volentieri.
Me lo segno anch'io, l'hashtag chiedi a
Sì,
Mariella. Va bene.
esatto.
Va bene, io non voglio rubarti altro tempo. Abbiamo fatto una ricca digressione e chiacchierata su chatbot, su quello che può fare e non può fare l'AI in ambito marketing, processi di vendita, in ambito business aziendale, B2B. Abbiamo visto che può automatizzare parecchie cose, ma che c'è sempre, ci sono dei limiti anche oggi, e che è un ottimo supporto piuttosto che replacement. E non mi resta che dire un paio di cose. Uno, vorrei, qualora qualcuno volesse iscriversi al canale per sostenerlo, ricordo anche che sto cercando di creare Ethical AI Business, che è un hub dove farò corsi di Ethical AI e Generative AI. Ultimo, ma non meno importante, vorrei ringraziare ovviamente Mariella Borghi ci ha dato tante informazioni, tanti insights molto importanti sotto i vari aspetti, vari lati, oltre che una ricca e piacevole chiacchierata. Grazie Mariella.
Grazie, grazie
Vi auguro quindi a tutti e a tutte un buon proseguimento di giornata e ci vediamo alla prossima puntata. Buon proseguimento. Ciao ciao.
a te. Ciao.